Emanuele Gatti per Fucine Mute Magazine, sono qui con Michela Cescon, la protagonista del film Primo Amore, che ieri ha debuttato al Piccolo Regio di Torino con Giulietta degli Spiriti, tratto dall'opera di Federico Fellini. Ciao Michela.
Ciao.
Allora Michela, qualche domanda per conoscerci.
Sì.
Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Io non ho tanto tempo libero, nel senso che la mia giornata quotidiana è tutta concentrata nel lavoro che faccio, un po' perché è una passione pazzesca che mi prende il corpo, l'anima, tutto, quindi è tutto portato a quella cosa lì, a quello che ho da fare la sera al lavoro. Quindi il mio tempo libero mi serve per studiare, per leggere. Forse la cosa più bella che io riesco a fare nel mio tempo libero è riuscire a stare un po' da sola.
Ok, il libro preferito?
E in questo momento sto leggendo Jung, un po' perché è collegato a Fellini, che è il lavoro che sto facendo adesso. Fellini è un junghiano pazzesco e quindi ho cominciato a leggerlo e non smetto più, ne sono innamorata.
Film preferito?
Film preferito, ora come ora, Bella di giorno. sì, questo.
Sogno nel cassetto?
Sono nel cassetto, ma è un cassetto abbastanza aperto, nel senso che mi stanno andando bene tantissime cose che desideravo fare, quindi di sogni grossi, grossi non ne ho. Il sogno più grande è di continuare a fare quello che sto facendo, che spesso mi sembra impossibile.
Che tipo di persone ammiri e che tipo di persone detesti?
Ammiro le persone non ciniche. Nel senso che in un mondo come quello di oggi vedo che c'è un riparo pazzesco agli struggimenti del cuore. Quindi ammiro chi si butta, chi ha paura, chi senza paura di farsi male si apre. E detesto i cinici, detesto chi è cattivo, detesto il male, sia sì, una cosa che non reggo. La disonestà proprio non la sopporto.
Com'è nata la passione per la recitazione?
È nata in modo molto strano, nel senso che io vengo da una città di provincia che è Treviso, che è una città piccola, dove lì non avrei potuto fare il mio lavoro. Da una famiglia eccezionale che mi ha fatto fare esperienze enormi, ma non teatrali. Non ho mai visto niente a teatro fino all'età di 20 anni. Poi ho fatto un bruttissimo, facevo architettura a Venezia, ho fatto un bruttissimo incidente stradale che mi ha tenuta ferma per diverso tempo. Mi sento infatti una miracolata, una persona sopravvissuta. E non so, da quell'incidente lì è venuta fuori questa chiamata. Io uso un termine religioso che è vocazione, perché non ti so dire per quale motivo. Io quasi da un giorno all'altro ho detto alle persone che mi stavano vicine che io dovevo fare teatro. E così è stato, perché sono partita in quarta, ho fatto i provini per delle scuole e non è facile fare questo lavoro in Italia. E invece sta andando, quindi evidentemente la chiamata è quella giusta, quindi è quello. Non lo so perché. Non posso essere che lì.
Cosa provi quando porti in scena un nuovo spettacolo?
Sono contenta perché sono un'attrice anomala un po' per il nostro paese, perché mi piace stare dietro i progetti che nascono. Quindi in realtà quando porto in scena una cosa è perché ne sono convinta, ho deciso che è quella. Se non fosse così è perché Maria ha bisogno di un sacco di soldi, perché vivere di questo mestiere è molto difficile. E quindi quando debutto è come se ci fosse un piccolo miracolo, è come se si è compiuta una cosa che è stata scelta. È sempre un segno.
E quando entri in scena sei emozionata o ormai padroneggi il palco?
Sì, i primi 5 minuti mi batte il cuore, non vorrei mai entrare, penso che perché un po' è una violenza, nel senso che nel momento della giornata in cui bisognerebbe forse andare a letto a livello fisiologico, invece tu devi dare la maggior parte di te, è faticoso fisicamente, soprattutto il lavoro che faccio con Walter Malosti ogni volta è totale, però dopo no, dopo lì sto bene, mi acquieto, io penso che faccio teatro perché è l'unico lavoro che mi riesce un po' a togliere questa marea di energia che ho addosso.
Io credo che ci sia una componente di esibizionismo in ogni attore. Tu ti reputi esibizionista e se sì, fino a che punto?
Non lo so quanto sia un discorso esibizionismo, sì, perché ti metti in pasto alla gente, è un discorso complesso. Per quanto riguarda me, È più un darsi, cioè, perché succede una cosa, diventa una qualcosa di mistico, perché tu al di là del pubblico raggiungi delle vette elevate e nello stesso tempo però è come un darsi in pasto, consumarsi, quando il tuo corpo viene completamente dato a qualcos'altro, è quasi religioso, non è solo esibizionistico, è un discorso complesso, non è, quello è una cosa, secondo me è una definizione piccola, può essere, per me non lo è.
Per te il teatro è libertà espressiva o rigore interpretativo?
Ma tutte e due, può essere un ossimoro, nel senso che libertà e rigore messi insieme, perché io sono molto rigorosa, molto disciplinata anche nel mio lavoro. E però dopo all'interno di questa disciplina ferrea, io sono durissima con me stessa, anche troppo, in realtà trovi la libertà, ma la libertà non può che venire dal rigore, quindi c'è uno simbolo, devono stare insieme.
Senti una domanda maliziosa. Un'attrice recita solo sul palco o anche nella realtà?
Ma nella realtà come recitano tutti, nel senso che spesso ti nascondi dietro delle cose, ma dopo recita sul palco. Nella realtà per difenderti, ma come tutti, come te.
Tu credi che reciti?
Ma può essere, sì, non lo so, me lo devi dire tu, sì, nel senso che non, chissà che parti di te mi fai vedere, cioè non lo so, non penso che una persona quando si presenta dia veramente quello che è, non ci credo proprio, perché siamo mille persone diverse, dipende dal momento, dalla situazione, da quello che insieme a me tu crei, mentre con un'altra persona crei completamente un'altra cosa, quindi la verità, non c'è verità nella vita.
E quindi bisogna fidarsi o non fidarsi degli altri?
Assolutamente fidarsi, io totalmente, ma perché quello che bisogna vivere è il momento, quello che avviene in quel momento è qualcosa di vero. E quindi non parlo solo di rapporti forti, parlo di qualsiasi cosa che avviene, è vero l'attimo, quel momento lì, poi.
Senti, durante il nostro primo contatto via mail, tu hai usato un'espressione che mi ha colpito molto. Tu hai detto, cito, il teatro mi prende la vita. Mi piacerebbe sapere come tu vivi il tuo essere attrice, voglio dire, ti costa dei sacrifici sicuramente, ma vorresti a volte liberarti di questa cosa, non potresti fare altro. Come lo vivi?
Lo vivo che mi fa piangere, nel senso che è vero che mi ruba la vita, nel senso che mi dà una vita pazzesca, ma non posso fare altro che quello, è come diventa, per quello io la chiamo una vocazione, diventa anche una roba a cui non posso liberarmi, cioè il talento a volte o queste chiamate forti, ma per qualsiasi cosa, non solo per il teatro nella vita, fanno soffrire perché non puoi che dedicarti a quello. E quindi a volte sì, scalpito un pochino perché mi piacerebbe fare le cose che magari fanno tutti gli altri, perché io comunque mi escludo un po', non è che mi escludo la vita, io sono felicissima, ma escludo tutte quelle cose che gli altri pensano sia la vita, quindi che ne so, i divertimenti, le compagnie, i giochi, quelle cose sono molto escluse. E adesso sono molto più serena, ma quando cominciavo ad avere 24-25 anni, che invece è un'età dove uno ha voglia di vivere più spensierato, invece io ho questa cosa forte, e lì è faticoso. Da gestire molto. Sì, il teatro mi ruba la vita, sì, non posso fare altro. Io mi dedico esclusivamente a quella cosa lì.
Qual è il tuo concetto di arte?
Mamma mia, che domanda impegnativa. Ma io lo vivo in maniera sentimentale, non ci riesco a mettere dentro nessuna ideologia e nessuna cosa intellettuale. L'arte è qualcosa di, è riuscire a esprimere quelle cose che tu senti della vita, quelle cose alte, che non possono essere che collegate con Dio, poi Dio in tutti i sensi, non solo religioso, cattolico, e trovare un mezzo espressivo per far sì che semplicemente arrivino agli altri.
Tu ti reputi un artista?
Sì, più un artista quasi che un'attrice a volte, ma un artista come non solo, magari lo sai anche tu, cioè, per come si affronta la vita, per come si vede tutto quello che avviene con un occhio che deve essere il più possibile puro, con un occhio che vede al di là di quello che c'è davanti. bacon, capisci? Cioè un bacon della vita, che quindi anche questi corpi li vedi tutti traslati, c'è cioè questo sacrificio in tutte le cose che incontri, sì, per come affronto la vita, sì, forse sì, non tanto per il mio mestiere.
Io credo che ogni artista, dovrebbe avere un potenziale di innovazione. Tu svolgi nel tuo lavoro un lavoro cosciente di innovazione e in che modo?
Boh, forse questo dovrebbero dire più gli altri. Mi fai domande complesse, nel senso che è difficile, è molto difficile lavorare su di sé e giudicarsi. A volte è curioso quello che ti dicono gli altri di te perché dici, beh, sì, sono. L'innovazione. Sto cercando di essere un'attrice di un altro tipo, anche in teatro, quindi sto cercando di togliere una pulizia di linguaggio, sto cercando di essere più contemporanea, più presente nella vita di tutti i giorni. Per esempio la performance di Primo Amore, beh, è abbastanza innovativa forse, sì, quello sì, non lo so, tu devi dirlo tu, però penso di sì, il modo con cui è stato usato il corpo. Le poche parole, di star dentro completamente, ma anche un po' fuori, forse sì, penso di sì. Sì, cerco, sì.
Beh, anche lo spettacolo di ieri sera era decisamente innovativo.
Sì, anche lo spettacolo di sì, poi quello è anche molto aiutato dal mio compagno di lavoro che ormai mi segue da tanti anni, con cui sì, stiamo cercando di trovare delle strade diverse. Sì, penso di sì.
Quando prepari un nuovo spettacolo,
Sì.
a che punto arriva il tuo senso di identificazione con il personaggio? Riesci a vestire, a svestire i panni del personaggio o te lo porti a casa in qualche modo?
Ma guarda, è molto divertente venire a vedere quando provo, me lo dicono le persone che mi conoscono, perché sembro sempre molto dentro, poi in realtà magari mi dimentico la battuta, dico dammela, dammela, dammela a chi mi suggerisce ed esco in 5 secondi, poi rientro. In realtà non sono per un metodo così. Ho una capacità che non so da dove viene fuori, di zun 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 zun, velocemente spostare i piani, entrare, uscire, ma con una cosa che non so nemmeno, per quello dico è un miracolo. Poi però in realtà entro, cioè piano piano Giulietta in questo caso comincia a entrare dentro di me, allora durante il giorno mi accorgo di cose che. Però esce sempre tutto da me. Anche per Primo Amore, Sonia, certo io non farei mai una cosa così, però dopo un po' io entro dentro Sonia, non giudico mai il personaggio che ho davanti, non giudico mai se è una perdente, se è una donna che fa una scelta di un certo tipo, anzi mi piace tantissimo entrare dentro a scelte dolorose, a donne estreme, a donne che sbagliano, mi piace da morire entrare dentro quelle cose lì perché trovo la verità, trovo cose vere. Sì, sono dentro, ma anche fuori.
Senti, parliamo proprio di Primo Amore. Noi siamo nell'epoca del falso, del virtuale, della riproducibilità tecnica. Nonostante questo, Primo Amore mi è sembrata un'opera che persegue il reale, senza però né i sovrattoni tipici del teatro né la drammaticità del neorealismo. Tra l'altro la tua interpretazione mi è piaciuta tantissimo, come ho già avuto modo di
Grazie.
dirti, proprio perché è naturale. E direi che Garrone ha fatto un lavoro su tutti gli attori, però la tua espressione estremamente naturale. Quindi tu riesci in Primo Amore a trasmettere allo spettatore la tensione drammatica della storia di Sonia senza gridare, senza fare delle scenate che sono invece tipiche, no? Di tanto cinema italiano, ma anche americano. L'impressione che ho avuto anche dallo spettacolo di ieri è che la tua recitazione, le tue interpretazioni siano sempre molto misurate. E che curi molto i dettagli e la caratterizzazione del personaggio. Quindi mi piacerebbe sapere se è così e che tipo di tecnica usi per perseguire questo scopo.
Sì, è così. Ma lo costruisco piano piano. È quello che ti dicevo prima, nel senso che sono completamente dentro, ma non sono mai annullata, sono molto lucida e quindi ho molta proprietà nel corpo. Ecco, una cosa che in Primo Amore io ho potuto fare tantissimo, che io uso tantissimo il corpo, nel senso che cerco di avere un corpo molto allenato, ciò non significa palestrato, non vado in palestra, non le sopporto, odio i corpi che ci vengono rappresentati, quindi Però sto sempre molto attenta quotidianamente a far sì che io sia tutta organica, che ci sia un corpo che respira, che sente. Secondo me quello è il metodo, quello è il trucco. E quindi tutto quello che avviene è dentro. Poi, e piano piano sono molto attenta a quello che succede nella faccia, nelle mani, quasi da chirurgo. Ho molto presente, quindi il mio metodo è quello di essere molto consapevole di cosa sono. Ed è un metodo che probabilmente si potrebbe usare anche nella vita di tutti i giorni.
In che senso?
Che spesso non siamo presenti a quello che ci viene, viviamo nel passato, nel futuro. Per quello dico, la cosa più grossa che io sto acquisendo e che vedo moltissimo che sto portando nel mio lavoro è che mi rende felice. Cioè io ultimamente sono più felice di una volta, e che sembra una stupidata quella che ti dico, sembra un luogo comune da New Age, ma in realtà è essere presenti all'attimo in cui vivo. È una fatica bestiale, è una cosa che ci sto cominciando a lavorare da 3-4 anni e adesso comincio a vedere i miei frutti. Quindi adesso sono qui con te, io sono qui con te. Poi so che fra mezz'ora magari devo scappare, ma non ci penso.
Senti, hai.
Sembra una stupidata, sai, ma in realtà è un miracolo. Cioè, quando tu. È una, è, secondo me è una. È la pastiglietta per essere felici.
Ecco, tu hai anticipato l'ultima domanda della mia intervista, che è: sei felice, quindi tu?
Sì, felice, sai, è un termine strano, però sto imparando, non so se quella è la felicità, sto imparando a star bene.
Ok. Senti, interpretando Sonia, la protagonista di Primo Amore, cosa hai provato? Intendo, hai provato sofferenza, resistenza interiore o eri in sintonia con il carattere del personaggio?
Ma all'inizio è stato faticoso accettare quando io ho capito che non, appunto, non dovevo giudicarla e mi sono buttata, no, è stato tutto molto fluido. Ma sai, in Sonia c'è stato il fatto che io sono dovuta dimagrire di 15 kg in 2 mesi, che è stata una cosa passando dai 60 ai 45, quindi non chili, non è che era una cicciotta enorme. Quindi quella cosa è stata tanto forte, è stato molto faticoso, sono stati momenti di. Avrei voluto ribellarmi a tutto quanto, e quella cosa non si può non pensare a quella cosa lì per Sonia, nel senso che quello che avveniva e si vedeva nel film, cioè quel fisico che va a distruggersi, c'è stato. Però forse mi ha dato la possibilità di tirar fuori quel lato forse masochistico che c'è in me, e più dimagrivo, più mi chiudevo, più trovavo delle cose, quindi provavo anche grosse soddisfazioni, mi piaceva, avevo avuto dei momenti di grossa poesia, quindi è un personaggio che ho amato molto.
Nelle recensioni, nelle varie interviste che ho letto, hai già rilasciato su Primo Amore, è stato sottolineato, a mio avviso, quasi esclusivamente questo aspetto della tua interpretazione, cioè il fatto che hai dovuto perdere tanti chili e quindi in qualche modo hai impressionato il pubblico
È vero.
mostrando. Vorrei sapere se in qualche modo ti ha infastidito il fatto che la qualità della tua interpretazione, che secondo me è stata veramente buona, sia finita forse un po' in secondo piano rispetto a questo aspetto fisico dell'interpretazione.
Ma ero preparata, nel senso che sapevo che quella cosa lì andava a coprire tante cose. Infatti, però noto che molta gente, tra cui tu, cioè chi percepisce va oltre a quel discorso del fisico, che in realtà si vede. Ma accetto, sono molto tranquilla, anche perché sono contenta del lavoro che ho fatto, quindi in realtà potrebbero dirmi qualsiasi cosa, me ne frego anche. Infatti nel film io ho cercato in tutti i modi di tirar fuori altre cose, cioè nel senso che il problema non era solo il mio fisico, ma che venisse fuori tutta una valanga di cose anche non spiegate. E tu mi dici che è venuto, quindi è riuscito.
Sì, è riuscito. È riuscito fin da quando entri in scena, proprio nel film, quando fai il primo sorriso, no? No,
Vittoria.
quello che mi ha colpito è il tremito del mento che hai avuto quando lui ti dice che sì, ti aspettavo un po' diversa. Io sono rimasto estasiato in quel momento.
Ma un sacco di gente me l'ha detta di quella scena iniziale, tantissime persone, quindi quella è la vittoria che funzionava anche se non avessi dovuto fare questa caduta agli inferi fisica. Anche lì è minimale, sono 1.000. Ma evidentemente, Emanuele, vuol dire che devo fare questo lavoro qui. Io non pensavo di riuscire a fare il cinema. Non ci avevo minimamente pensato. Quando Matteo mi ha chiamato e non mi ha fatto mai un provino visivo, dicevo: Matteo, ma sei proprio sicuro? Io non mi reputavo né fotogenica. Pensavo di essere una bestia da palcoscenico e basta. In realtà è stata una bella scoperta. Che può essere un mezzo, se usato bene, interessante.
Ma dimmi una cosa, come si fa a lavorare, fra l'altro sul set del cinema, quando si è debilitati fisicamente?
Appunto, era molto faticoso, perché ci sono stati gli ultimi momenti dove io facevo fatica a salire quella maledetta rampa di quella casetta che si chiama Roccolo, queste scale, ero molto affaticata. Però succedeva una cosa strana, perché io per fare questo grosso dimagrimento, non volendo prendere nessuna cosa chimica, perché non prendo niente neanche per il mal di testa, avevo fatto un percorso con un dietologo che si chiama Elio Muti, dove avevamo capito che più io mi concentravo in me, cioè più il percorso era preciso su di me, quindi non ho avuto amici, stavo sempre da sola, più questa cosa andava a buon fine. E alla fine stare molto concentrati in sé per un periodo di tempo ti dà un'energia, anche se io non avevo energia fisica, che alla fine sul set io ero la più posata, la più serena, avevano più problemi gli altri, la persona che doveva avere più problemi, che ero io, ero concentratissima, ero centratissima perché io avevo la mia finalità. Garrone mi aveva chiesto di arrivare a 45 kg entro fine maggio, io a quello dovevo arrivare, al di là dopo della storia del film. Quindi alla fine, quando tu hai un percorso preciso, sei quella che ha meno problemi. Non so se ti è mai capitato, ma se tu hai la meta precisa, sono gli altri che navigano, che non sanno dove stanno andando, che non capiscono dove sta andando il film. Io ho il mio obiettivo, al di là del film.
Beh, io avevo l'obiettivo di venire a
Appunto,
intervistarti.
quindi al di là di tutto, scioperi, cose, tu vai. Niente ti.
Eh già, perché diciamo che oggi è venerdì 26, è giorno di sciopero nazionale e noi siamo riusciti comunque a ritagliarci uno spazio nella splendida cornice del Teatro Regio, del grande Teatro Regio di
In
Torino.
questo elegante foyer.
Senti, leggendo i 15.000 passi di Vitaliano Trevisan, mi è sembrato di riconoscere un unico discorso tra lo spirito dei personaggi dei 15.000 passi e quello dei personaggi di Primo Amore. Quindi mi è sembrato che l'influsso dell'opera di Vitaliano fosse fortissima nella sceneggiatura di Primo Amore. Secondo te quanto deve il film a Vitaliano?
Tantissimo, un po' perché Matteo ha incontrato Vitaliano e si è catapultato a Vicenza ed è rimasto lì un anno e mezzo, quindi tutti anche i personaggi. Matteo ha un talento pazzesco che è quello di capire, di mettere insieme le persone, perché anch'io Vitaliano all'inizio non ci potevamo sopportare, pensavamo, diciamo, che ci facciamo io e lui insieme, in realtà invece abbiamo funzionato. Però Vitaliano ha dato tutto il mondo che aveva attorno al film di Matteo e ha dato un taglio precisissimo, sì, tantissimo. Se non c'era Vitaliano il film sarebbe andato in un'altra direzione. E anche se non c'ero io, comunque una cosa buona di Matteo è quella di prendere quello che c'ha. Nel senso che Matteo non arriva a Vicenza col film in testa, crea tutto in base all'immagine, alle persone che ha. Quindi interessi tantissimo. L'italiano c'entra tantissimo. È il suo film, è il film di Matteo, ma anche di Vitaliano.
E invece in Giulietta degli Spiriti?
In Giulietta degli Spiriti, guarda, è nato così. La collaborazione con Vitaliano non è nata da me, è nata da Malosti, che l'ha conosciuto dopo il film, e mi ha chiesto: hai voglia di mettere mano a questo racconto che ho trovato, a cui bisognava dare un. Bisogna dare, ma non è che l'ha cambiato tanto, dare un ritmo, fare dei tagliettini più precisi. E Vitaliano è entrato, ha lavorato sul testo e l'ha asciugato, l'ha reso più diretto, più forte. Però per Giulietta degli Spiriti devo dire che è lo spettacolo di Malosti, nel senso che l'idea è geniale di non farla diventare un esserino borghese, perché bastava metterci un tavolino, l'acqua, le cose, abbassava tutto, e di abbinarlo a una cosa becchettiana, Giorni Felici, e di mettermi inchiodata a terra dentro quella specie di piccolo circo, io la trovo straordinaria. C'è un'idea di regia che mi ha fatto subito volare, perché mi dà subito un'altezza enorme, lo porta quasi a livello metafisico, il mondo degli spiriti si alza. Io gli devo tanto, perché questo sarà uno spettacolo che gira tanto e che a me darà occasione di mostrare tante cose, e penso che lui mi abbia messo in scena proprio bene. Quindi lo spettacolo Giulietta è più malostiano, sicuramente.
Senti, come giudichi la situazione del cinema italiano?
Giudico, per rispondere a questa domanda, rispondo dicendo che l'esperienza che ho fatto con Matteo Garrone, al di là del giudizio che uno può avere del film, è unica e aristocratica, perché penso che nel cinema italiano difficilmente si possa fare un incontro di quel tipo, perché il film è stato costruito piano piano, al di là poi dei risultati, perché a volte un film può piacere o non piacere, Però il cinema italiano sta crescendo, ci sono possibilità, ci sono cose, però lo sento tutto un po' esterno, nel senso che anche i film che adesso stanno andando benissimo, che concorriamo i David, con Che ne sarà di noi, con Agatha la Tempesta, certo io ci avrei stato benissimo dentro, non voglio dire bei prodotti, buoni prodotti, però sento tutto un po' esterno, tutto sopra le righe. E quindi anche la capacità, il film di Matteo, tanto di cappello perché cerca comunque di scheggiare, di ritrovare un po', di andare un po' a fondo alle cose. Mi sembra che adesso l'unica cosa che funziona nel cinema italiano è un po' la commedia, un po' le storie fra i ragazzini e le parti femminili sono rare, ce ne sono, ma molto rare di un certo tipo. Quindi l'occasione di Matteo è stata rara, un'occasione rara. Adesso vediamo cosa arriva. Non so, tu cosa pensi del cinema italiano?
Sono io che faccio le domande. Riprendiamo proprio dalla tua opinione sul cinema e sul teatro. Cosa pensi, della posizione del teatro italiano rispetto allo strapotere della TV?
È che ne soffre tantissimo, ma ne soffre tantissimo perché ha come rovinato il gusto della gente più che siccome c'è la TV la gente non va a teatro, perché sento che la gente è abituata a far zapping, non è più abituata a concentrarsi, ad ascoltare, ha il gusto un po' rovinato e quindi lo strapotere della TV è più quello perché forse c'è anche un ritorno un po' al teatro, non è che è mescolato, però sento che bisogna come riprenderli piano piano per mano. Io comincio a capire che adesso comincio ad avere delle persone che cominciano a capire, stimano, mi scrivono lettere, mi dicono ho capito, ho visto quello prima, poi ho visto quello dopo, però è un percorso che bisogna fare con pazienza. Poi è anche vero che spesso il teatro è indietro, i teatranti sono vecchi, non capiscono dove siamo, cosa di cui, che a volte bisogna cambiare il linguaggio, non è così detto che perché il linguaggio di una volta era quello vero, cioè non è detto che il linguaggio del teatro è sempre quello giusto. E quindi c'è un momento di grande confusione, poi c'è poco coraggio perché la politica è troppo dentro a tutto. La politica rovina tutto, la politica fa la politica. Cioè, io non capisco, siamo in un paese dove tutto ciò che è politica deve entrare nel mondo dello spettacolo. È per quello che il cinema e il teatro funziona poco, perché non è pulito.
Lavoreresti per la televisione?
Non lo so. Fino adesso ho detto di no, quindi l'unica cosa che dico sempre è che dico sempre agli amici che me lo chiedono, dico se mi vedi in TV a fare qualcosa che mai non è tanto bello vuol dire che avevo bisogno di qualche soldo. Cioè, nel senso che fare cinema tipo con Garrone e il teatro che faccio, fino adesso vivo, tranquilla, però a volte ci sono dei momenti economici, è brutto dirlo, però è la verità, molto molto faticosi. Però, perché sembra sempre che noi lì siamo a posto, veniamo ben pagati, invece è un periodo dove all'arte viene dato molto molto poco. Quindi dico, se è proprio un momento dove devo pagarmi l'affitto, farò qualcosa in televisione. Magari invece dopo viene una bella proposta, mai dire mai nella vita, però per il momento no, non mi interessa.
Preferisci il cinema e il teatro? E che differenza hai trovato fra i due mondi?
Preferisco il teatro, però devo dire che il cinema è stata un'esperienza che non credevo, nel senso che è diventato un secondo amore. Il teatro è il primo amore, tanto per parafrasare il mio film, il cinema è un secondo amore, però è sempre un amore, quindi in realtà la strada del cinema la voglio aprire tutta, voglio fare tutte e due. Però il teatro è più forte, è un'arte maggiore, il cinema è un'arte minore secondo me rispetto al teatro. La differenza grossa, ce n'è un'abissale, che il cinema tu lo fai, l'esperienza più bella è il set, nel senso che lavori lì e crei lì. Poi però il cinema va da solo, tu non conti più, non ci sei più, non ti ritrovi lì dopo diversi mesi, dici oddio, una cosa. Mentre il teatro tu tutte le sere devi riconfermare la scelta che hai fatto, quello star sul palcoscenico e davanti a delle persone. E quindi giudico che il teatro sia veramente l'esperienza più grossa perché è un'esperienza adulta, è come se fosse, io dico sempre, un rapporto d'amore fra due persone, io e gli spettatori. Ed è tutte le sere riconfermato con fatica. È interessante anche in teatro quando ci sono dei spettacoli che durano un po' di più e che hanno dei momenti di calo. Non li giudico negativi, non giudico negativo se qualcuno si addormenta, nel senso che è un'esperienza adulta, come se io e te avessimo una relazione intima. Cioè, a volte ci allontaniamo, a volte litighiamo, a volte ci amiamo alla follia. E quindi l'esperienza di un'ora e mezza, tipo Giulietta di ieri, è un'esperienza importante dove io sento che ci sono dei momenti dove ce li ho tutti, dei momenti in cui si allontanano. È la vita, quindi il teatro è proprio l'esperienza più vera. È troppo. Mi sono spiegata, sì.
Benissimo.
E quindi il cinema non c'è niente rispetto a quella cosa lì.
Tu sei consapevole del tuo talento?
Comincio, ti rispondo sincera, sì, nel senso che ne sono stata consapevole quando avevo 25-26 anni, dopo l'esperienza con Ronconi, e ho capito che dovevo proteggermi e quindi da questo la scelta di fare una vita pacata, molto attenta alle scelte. Poi però anch'io me ne sorprendo, non capisco fino a che livelli ce l'ho, lo percepisco attorno perché vedo gli sguardi delle persone molto intimidite, però sento che c'è una forza che devo portare avanti. Poi come sempre non lo so da dove viene fuori, quindi è un mestiere strano che fa soffrire, perché da una parte lo senti in mano, dici no, no, lo so fare, dall'altra ogni volta che comincio a provare uno spettacolo o anche in primo amore mi sembra di non saper fare niente. Sono terrorizzata, ho dei momenti di panico assoluto, perché non so, mi sembra di non avere in mano niente.
Tu sei molto giovane e tuttavia ti chiedo lo stesso,
Sì.
se hai già dei rimorsi o dei rimpianti a livello professionale.
No. Non sono così giovane, perché 32 anni per una donna sì, sono giovane, però in realtà me li sento tutti addosso. No, non ce li ho, perché io lo do sempre colpa, tra virgolette, in senso positivo, a quel maledetto incidente, che è stato uno shock. Io veramente mi sento un po' scampata alla morte, come è stato un brutto incidente, e quindi cerco di vivere come se fosse sempre l'ultimo giorno. E allora preferisco avere rimorsi che rimpianti in generale, nel senso che dico cavolo, lì forse ho fatto del male, lì mi dispiace, però non rimpianti. Cerco di vivere così. E infatti ho fatto scelte anche coraggiose, ho mandato quel paese Ronconi, secondo me mi ha fatto debuttare, gli ho detto maestro, io con lei non posso lavorare. Cioè a quel tempo avevo 25 anni, come ho fatto? Cioè per quel pensiero, e poi mi sono messa a fare teatro in maniera più, partendo più dalle cose più basse. E sono state scelte giuste, giustissime. Non ho tempo a perdere. Vita è breve.
Ti infastidisce il fatto che attrici assolutamente incapaci divengano per una ragione o per l'altra popolarissime e richiestissime?
Un po' di anni fa sì, mi incavolavo da morire, cioè ecco quella perché è figlia di quell'altra. Adesso da 2 o 3 anni che divento un po' più vecchietta, anche se giovane, ma ho come acquisito una saggezza minore, una saggezza maggiore, nel senso che ognuno fa anche il suo percorso. Poi dopo un po' separi, quindi non siamo tutte attrici, nel senso che attore è una parola che viene molto abusata. Infatti quando mi chiedono tu cosa fai l'attrice, mi dà quasi, quasi fastidio dire quel termine, perché ormai la velina è un'attrice, e invece non siamo tutte allo stesso modo, allo stesso livello. Quindi quando vedo che c'è qualcuno che fa una strada di un certo tipo, non la giudico insieme a me, ad altre che giudico come me. Quindi non mi dà più fastidio. Un po' di anni fa mi faceva arrabbiare da morire. Perché ci sono persone in Italia che lavorano molto bene e fanno una fatica bestiale. Però è la vita. Van Gogh è morto in. Adesso non voglio dire che va, però abbiamo fior fiore di artisti che sono morti in povertà assoluta. Non è detto che la strada giusta sia quella del clamore.
Ti definiresti una persona ambiziosa?
Sì, sono ambiziosa, però ho un'ambizione abbastanza ben gestita, nel senso che, ma sono ambiziosa perché voglio andare avanti, voglio capire dove mi porta tutto questo, quale sarà la mia fine, dove sono ambiziosa più per quello che per raggiungere chissà che risultati. Perché mi succede una cosa strana, che per esempio quando avviene anche Berlino, che è stata un'esperienza pazzesca, il giorno dopo ero molto tranquilla, ero già altrove, già cominciavo a dire adesso dovevo debuttare all'Eliseo, già cominciavo a rileggermi Giulietta, non sto lì dopo a navigare giorni giorni sui premi, sulle. Quindi evidentemente sono ambiziosa, però vado oltre, vado avanti. Non vedo l'ora di vedermi se arrivo vecchia, in che condizioni, ai postri, l'ardua sentenza. Boh, non so, sì, sono ambiziosa, sì, forse sì. Però non so bene cosa vuol dire, cioè, il termine esatto. Sempre, ogni tanto bisogna riguardare il vocabolario, i veri significati delle cose, e allora dici, beh sì, forse sì.
Ma i significati delle cose sono quelli che noi diamo alle cose, no?
Sì, infatti, sì. No, sono ambiziosa perché voglio andare avanti, quello sì. Però dopo neanche tanto, perché a volte dico di no a delle proposte eclatanti, capito? E quindi mi ritrovo a casa e dico, ma come mai ho detto di no a quella cosa lì? E quindi sì, sono ambiziosa, però alla fine, perché sono ambiziosa, ma voglio fare quello che mi interessa a me, forse quella la grande cosa. Vabbè, basta.
E che aspirazioni hai al momento?
Adesso è un momento un po' strano, perché sono contenta del film, contenta di questa Giulietta. E quindi è un momento dove mi piacerebbe un po' ritirarmi, nel senso mi piacerebbe avere un mesetto o due dove capire la prossima uscita, capire che desiderio ho, perché in questo momento non saprei dire che desiderio preciso ho, però di continuare un po' per il percorso fatto, cioè di non uscire di strada, quello sì.
Ma c'è una parte in particolare che ti piacerebbe interpretare?
Eh no, appunto, non lo so. Non ti saprei. Mi era stata proposta un'Antigone a cui ho rinunciato, perché non ho voglia di fare Antigone in questo momento. Perché ho preso una via che è un po' anomala, con personaggi strani. Quindi adesso vorrei trovare qualcos'altro. Questa Giulietta è una bella scommessa. Sono molto contenta. Cioè, ho rinunciato a Antigone per Giulietta, ma sono felice. Più almeno più curiosa, è una roba. Quindi, siccome faccio questo percorso anomalo, ogni volta finita una cosa, dico oddio, non farò più niente. Non è facile trovare poi la cosa dopo. Abbiamo una proposta di fare una signorina Julie di Strindberg. Boh, non capisco ancora se sarà quella. Ci vuole un po' di tempo perché le cose si sedimentano. Sbaglio tutti i congiuntivi, sarà tutta un'intervista con tutti i congiuntivi sbagliati. Lo so perché, però è anche la mia particolarità, quindi divertiamoci. Così.
Ma cos'è che ti attira in un personaggio o in un altro e che invece fa sì che un altro personaggio non ti piaccia?
Mi attira, perché sono una persona molto. Mi attira un po' il discorso della trasgressione, ma non che Antigone per esempio è trasgressiva da morire, però la trasgressione del personaggio all'interno del progetto, perché chi te lo propone, le persone che ti mette vicino, quando ti racconta cosa vuole fare, quello è quasi più importante del personaggio, cioè rinuncerei a dei personaggi pazzeschi se non mi sento nel progetto giusto. Per esempio anche la scelta di Garrone. Mi è piaciuta di più tutto il discorso anomalo del lavoro dietro che dopo ha fatto il risultato del film. Penso che è interessantissimo trovarsi, ogni 5 minuti che avevo liberi io partivo da qualsiasi posto, andavo a Vicenza, passavo giorni e giorni con loro a camminare per questa città. Alla fine mi ricordo che quando mi chiamava io seppi che dopo avrei fatto il ruolo, ma dopo 2 mesi che frequentavo Garrone a Vicenza, dicevo, ma questo non mi dice mai se in realtà il ruolo poi è mio. Poi lo sapevo che lui alla fine mi ha detto che aveva scelto il primo giorno che mi aveva visto, ma mi lasciava sempre. Io passeggiavo con questi, si parlava di tutto. A me mi piacciono quelle cose lì, capito? Credo molto negli incontri, nelle cose che possono nascere insieme. Quindi quando ho queste proposte anche interessanti, ma un po' vecchie, proprio, ma vecchie di partenza. Quindi quello mi piace.
Ok, la mia intervista finiva qui. Visto che non ti posso più chiedere se sei felice, ti chiederò di dare un consiglio di vita a chi legge questa intervista.
Sarà un consiglio patetico perché io sono un po' patetica, sono sempre un po' sdolcinata. Ma il consiglio mio è molto semplice, è quello di impegnarsi a capire chi si è, nel senso che dopo tutto diventa facile, perché la vita è sempre complicata. Poi in realtà quando trovi il centro di quello che vuoi fare, di quello che tutte le cose vengono fluide, anche i rapporti con le persone. Io vedo che è tutto un casino. Cioè che la cosa più difficile adesso è relazionarsi con l'altro sesso, avere una storia d'amore di un certo tipo. Vedo che è una valanga, io ho una valanga di amiche belle, carine, intelligenti, che non riesco a relazionare, che non riesco a. Perché non c'è il centro? Siamo tutti scardinati, siamo molecole impazzite. Quindi quello, di trovare un centro. E anche per chi vuole fare il mio lavoro, che un sacco di persone mi chiedono, mi mandano letterine, è quello di crearsi un percorso autonomo, di dire, ma tu con chi vuoi lavorare? A te cosa ti piace? A te cosa ti interessa? Ma tu cosa vorresti fare? Perché sono tutti lì con 20.000 sogni, ma poi. Per esempio io mi ricordo che vidi uno spettacolo di Malosti, lo chiamai a casa e dico, non posso che lavorare con te, cioè ho lasciato Ronconi per Malosti, capito? Poi al di là di tutto quello che è nato, però, e quindi quando, secondo me siamo talmente in confusione che non percepiamo più quando ci arrivano dei messaggi chiari, in realtà è molto semplice, i messaggi li trovi dappertutto. Ma chiarissimi, chiarissimi. Quindi secondo me io, grazie sempre a quel maledetto incidente, io ho la capacità, al di là del talento, perché c'è un sacco di gente con grande talento, io mi scopro che ho la capacità di percepire che sta passando la cosa giusta. E spero la paura è di non averla più, cioè che la testa. Per esempio anche questa uscita del film, ci sono stati momenti dove io cercavo sempre di allontanarmi, dire di no alle persone, perché questo stambaradan che si era creato attorno a me, mi spaventava, ho paura di non essere lucida, mi spaventa un po' il cosiddetto successo. E quindi mi tengo sempre un po' indietro. A volte dicono che sono snob e tanti mi dicono ma guarda, adesso sfrutta l'occasione, non puoi dire di no alle cose, invece io dico di no. Alla peggio faccio per vivere, uno può anche vendere pizze, mica deve fare. Cioè non ho paura della vita, capito? Però ci sono delle cose che mi spaventano perché è la lucidità, è l'essere. Perché così sono felice, ho capito che quello è un segreto. Mamma mia, è complicato, ma non è semplice. Casino.
Bello quello che hai detto.
Sì?
Sì.
Bene,
Ti è piaciuta l'intervista?
dai. Molto.